Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo San Giovanni XXIII Papa, il giorno dell'apertura del Concilio, un giorno in cui davvero il saluto iniziale che abbiamo appena, con il quale abbiamo iniziato la messa, il saluto che è stato al centro del Concilio ed è stato davvero un evento che ha trasformato e che ha visto il Concilio un evento di grazia. Davvero la grazia del Signore è stata all'opera, una grazia per la comunione, per l'amore, per cogliere l'amore di Dio Padre in tutta la storia degli uomini. Chiediamo innanzitutto e ringraziamo il Signore per avere dato ai nostri tempi e alla Chiesa dei nostri tempi Papa Giovanni, e chiediamo la sua intercessione per tutti i problemi che oggi dobbiamo continuare ad affrontare. Particolarmente ricordiamo il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e particolarissimamente Papa Francesco.
Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo undicesimo, i versetti dal 15 al 19. In quel tempo Gesù e i suoi apostoli giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. Parola del Signore.
Penso che si possa iniziare un po' il riepilogo e dire qualcosa, insomma, sui brani che abbiamo letto questa settimana, iniziando da un punto, da una parola che Gesù dice nel terzo annunzio della sua passione, che abbiamo, non ricade nei brani che abbiamo letto questa settimana, ma contiene un'espressione che poi viene molto ripresa da Gesù e che dà significato anche alle parole di Gesù, in particolare fino all'ingresso a Gerusalemme. Gesù, nel terzo annunzio della Passione, che abbiamo visto il più dettagliato, però contiene anche un'altra particolarità. Gesù dice ai suoi discepoli: saliamo a Gerusalemme. Non salgo a Gerusalemme, ma saliamo. Nel terzo annuncio i discepoli vengono coinvolti in Gesù che sale a Gerusalemme, e sono con loro, e possiamo perciò leggere anche quelle parole che Gesù dice dopo ai discepoli che non comprendono, che abbiamo già visto anche come è avvenuto nelle prime due volte. E di fronte all'annunzio della passione sono sgomenti o comunque non comprendono e reagiscono in modo, diciamo, improprio. La risposta di Gesù sembra sempre dettata da questa affermazione e l'invito ai discepoli a partecipare alla sua vicenda. Così possiamo interpretare la risposta di Gesù a Giovanni e Giacomo, che gli chiedono di sedere alla sua destra e alla sua sinistra, e la risposta di Gesù: il calice che io bevo lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Gesù concentra se stesso e i suoi discepoli in questo momento intorno al salire a Gerusalemme insieme e coinvolgerli in quello che sarà per lui la salita a Gerusalemme, la passione, la morte e la resurrezione. E poi anche la risposta che viene data agli altri, che si indignano, è improntata allo stesso pensiero: tra di voi non è così, chi vuol diventare grande sarà vostro servitore sull'esempio del figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire ma per servire, e spiega cosa significa servire, dare la propria vita in riscatto per molti. Anche questo sarebbe di nuovo una ripresa dell'annunzio della morte del Signore, della sua passione, con la sfumatura che la resurrezione è vista come il riscatto per molti, la conseguenza della morte e resurrezione. E poi anche l'episodio del cieco di Gerico lo possiamo leggere in questa chiave, fra l'altro conclude tutta quella sezione dove Gesù è impegnato a insegnare ai suoi discepoli, come abbiamo visto, continua a insegnare anche alle folle, ma insegna anche ai discepoli e in particolare a loro ciò che coinvolgerà anche loro direttamente, ciò che gli capiterà e avverrà a Gerusalemme. E nell'episodio del cieconato appunto vediamo di nuovo la ripresa del tema della strada, della via, molto sottolineata, della cecità che viene guarita, e quindi è un episodio molto simbolico anche, e del fatto che questa volta c'era già stata una guarigione di un cieco prima, il quale, ottenuta la vista, poi va per la sua strada e non segue Gesù, e loderà, parlerà, annunzierà Gesù, ma non segue Gesù. E questa volta invece questo tale guarito subito vide di nuovo e segue Gesù lungo la strada, ancora di nuovo la via, la salita a Gerusalemme. Questa volta comincerà proprio al versetto primo del capitolo 11, subito dopo. E lo possiamo vedere così anche per il fatto che Gesù, cosa, di fronte alla domanda del cieco, cosa vuoi che io ti faccia? E gli dice: che io veda di nuovo. E Gesù gli dice: non tanto vedi, ma va, la tua fede ti ha salvato. E l'invito, attraverso il dono della vista recuperata, ad andare, cioè a seguire Gesù, e lo seguirà. E poi abbiamo invece nel capitolo 11 gli eventi iniziali a Gerusalemme, della settimana a Gerusalemme, che sarà il punto, il vertice di tutto il Vangelo, come sappiamo. L'ingresso a Gerusalemme è presentato come un evento preparato da Gesù stesso, come Gesù preparerà anche l'ultima cena. Due eventi, non tanto un solo, evidentemente predisposti dal Padre, ma anche da Gesù stesso, che prepara questi due eventi e che hanno un alto significato, un'alta importanza, una somma importanza nel racconto dell'Evangelo, perché Gesù affronterà la sua passione come uno che effettivamente è stato riconosciuto re da Gerusalemme. E non a caso troviamo la folla che è presente, che segue Gesù e che lo accoglie, la folla dei suoi discepoli, una cerchia più ampia dei dodici, quindi, che lo segue, e una folla che è a Gerusalemme e che lo acclama, e con l'acclamazione: benedetto colui che viene nel nome del Signore, e benedetto il regno che viene nel nome del nostro Padre. Con colui che viene, questa volta viene anche il regno. Una frase che al cieco di Gerico era stata impedita, o almeno si era cercato di azzittirlo, anche perché poteva essere pericoloso a Gerico, dove c'era il palazzo del re Erode, acclamare, urlare più volte Gesù figlio di Davide, che era un titolo regale, figlio di Davide, passando davanti ai palazzi, al palazzo del re, abbi pietà di me, o comunque quella in invocazione, e per questo veniva zittito. Ma questa volta sì, bisogna acclamarlo, e Gerusalemme, la folla lo acclama così. E poi evidentemente ci sarà tutta la settimana santa, che spiegherà poi il modo in cui Gesù intende e vive questa regalità. E troviamo in particolare la centralità del Tempio, con l'episodio del fico, un episodio, se vogliamo, molto originale, non so come dire, perché è sottolineato che non era il tempo per dare i frutti, Gesù lo sapeva, e ugualmente riceve questa parola da parte del Signore, i discepoli lo dirono, e che cosa viene raffigurato in questo atto simbolico? Non penso a Israele, penso piuttosto al Tempio, a quello che è il significato del Tempio. Non a caso questo episodio del fico è incluso dentro tutte le parole o le azioni che Gesù compie riguardanti il Tempio, il Tempio è quello che si stava facendo riguardo al Tempio, insomma. Vediamo in particolare le parole di oggi. Siamo dunque arrivati al brano di oggi, e quindi cominciamo la nostra lettura. Gesù che, dopo essere tornato a Betania, ora, la mattina seguente, rientra a Gerusalemme, c'è quella parola sul fico, e poi c'è tutta la giornata che sembra passata intorno al Tempio, comunque che ha il suo centro nel Tempio. Vediamo ora insieme.
In riferimento a quello che diceva Sandro prima circa il terzo annuncio della Passione, mi è venuto in mente che il pericope di oggi si conclude con l'udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Secondo la narrazione di Marco, quindi, chi desidera fare morire Gesù non è la folla, non è il popolo, ma sono le autorità. Questo mi sembra un brano valido appunto per sostenere questa restrizione, ecco, della condanna di Gesù, già avvenuta nei cuori delle autorità, non del popolo di Israele. E questo lo dico subito perché temevo di dimenticarmi. Invece mi sembra centrale appunto il discorso del gesto di Gesù. Io mi sono chiesto: è un gesto necessario? Cioè Gesù doveva proprio in quel momento entrare nel Tempio, rovesciare i tavoli, cacciare questo episodio così famoso e così descritto, no? Nell'arte. E mi sono risposto con una citazione di Zaccaria, proprio l'ultimo versetto del libro di Zaccaria, quindi 14:21, in cui appunto si annuncia che nei tempi messianici, in quel giorno, non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Ecco, allora da qui possiamo vedere come il gesto di Gesù, che è al tempo stesso un gesto regale e divino, perché chi può cacciare i mercanti se non una persona che ha autorità, e chi può cacciare i mercanti dalla casa del Signore se non colui che a pieno titolo vi abita? Ecco, Gesù esercita, dicevo, a doppio titolo questo gesto.
A me sembra che la severità di Gesù, l'atto che fa, seguito dalle parole siano, diciamo, l'importanza sia segnata dalla citazione che lui richiama. Insegnava e diceva, al versetto 17, e mi sembra che sia molto enfatizzato questo, non è forse scritto la mia casa, casa di preghiera per tutti i popoli, e ne avete fatto una caverna di ladri. Mi sembra che sia un giudizio molto severo, ma nitido, cioè viene detto l'accusa, e poi dopo c'è la reazione degli scribi e dei sommi sacerdoti che comprendono bene, diciamo, che l'attacco è verso di loro. Ecco, questa accusa, questo giudizio che il Signore fa entrando nel Tempio e facendo le azioni, parlando in questo modo qua, mi pare che sia un giudizio, ma anche che richiami appunto l'identità del Tempio, casa di preghiera. E poi questo tema della preghiera rimarrà, perché ancora poi dopo viene proprio sull'episodio del fico il tema, ancora questo della preghiera. E ecco, il Malachia diceva, capitolo 3, che io manderò il mio messaggero a preparare la strada davanti a me, e subito entrerà nel Tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco viene. Il ruolo di questo angelo dell'alleanza è proprio questo: fondere e purificare i figli di Levi e rinnovare l'offerta. Mi sembra che in questo sia Malachia sia molto importante questo ricordo. Malachia 3, ecco, sta per venire il giorno del Signore rovente come un forno, allora tutti i superbi saranno come paglia, quel giorno li incendierà. E insomma, mi pare che l'azione di Gesù, anche questa, sia un'azione profetica, sia simbolica e sia un'azione di giudizio.
Nel sottolineare quanto è simbolica questa azione, mi pare che siamo aiutati dalla citazione che Gesù fa di Geremia, perché lì proprio, adesso la leggo, si vede qual è l'abominio agli occhi del Signore. Il versetto che è citato, precedente alla frase "voi avete fatto un covo di ladri", dice: venite e vi presentate davanti a me in questo tempio sul quale è invocato il mio nome e dite: siamo salvi. E poi continuate a compiere tutti questi abomini, le ingiustizie appena citate dal profeta. Forse per voi è un covo di ladri questo tempio sul quale è invocato il mio nome, quindi non è un problema, cioè i mercanti sono solo il segno di un fidarsi del Tempio e non convertirsi nel cuore, fidarsi di quelle offerte fatte con quelle certe monete, con quei certi animali, e non convertirsi nel cuore.
Volevo solo dire una piccola cosa sempre rispetto a questo versetto, perché c'è in Marco c'è un'aggiunta che non c'è in Matteo e negli altri. Dice "per tutte le genti", questo non c'è nel testo insomma, citato, quindi l'apertura universalistica di questo, insomma, di questo brano. E poi questo fatto che rivendica sé, cioè dice la mia casa, quindi Gesù si presenta come Dio, perché è Dio che dice "la mia casa" là nel testo, quindi mi sembra appunto che è molto, insomma, molto, è molto profondo, insomma.
Il primo versetto, il 15, dice che vengono cacciati sia quelli che compravano, sia quelli che vendevano, ma anche quelli che compravano. Cioè, quindi non sono solo i mercanti, i venditori, come dice il capitolo, il titoletto iniziale. Quindi è una critica al sistema nel suo insieme.
Una piccola sottolineatura riguardo all'inizio del primo versetto e alla fine, cioè sul verbo che è usato, perché comincia con un plurale, perché c'era Gesù e i discepoli che giungono a Gerusalemme, poi escono dalla città. Invece questa azione così forte è fatta solo da lui, proprio solo da Gesù, e richiamando proprio il versetto di Isaia che era all'interno della promessa fatta alle nazioni, le nazioni che sono chiamate a essere partecipi della salvezza del Signore, anche sottolineando la purezza che il Signore chiede, diciamo, nei confronti della legge.
Cioè, a me sembra sempre di più, appunto, nel quadro di questo grande insegnamento che sta facendo il Signore, che non si possa leggere come un gesto distruttivo, ma anzi veramente, appunto, apre come dice, come tutto il discorso del capitolo 56 di Isaia: li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Oracolo del Signore Dio che raduna i dispersi di Israele. Io ne radunerò ancora altri, ora oltre quelli già radunati. Quindi è un gesto messianico, come è stato un gesto messianico l'entrata in Gerusalemme, e quindi è un gesto che edifica, che non distrugge nulla, edifica il popolo, edifica tutta l'umanità.
Ma quello che volevo dire, l'avete ampiamente detto, Morena, tutti voi, questa prospettiva universalistica, mi colpisce molto che più si va verso la passione e più tutte le profezie si convergono, sempre più fitte, e Gesù obbedisce ad esse, da Zaccaria, Isaia, Geremia, quelle citate da voi. E il Tempio aveva questo atrio dei gentili, come sapete, e quindi non credo che sia il problema dei mercanti, cioè questi probabilmente ci sono sempre stati e probabilmente occupavano, sono mie, penso io, da quello che ho capito, potevano essere in zone diverse, antistanti all'atrio dei gentili, facendone quasi una zona ormai inutile, solo valida per appunto fare i commerci. I mercanti erano tollerati, c'era bisogno, dovevano fare le offerte, venivano da lontano, dovevano comprare gli agnelli o le colombe, le cose più piccole, e quindi era necessaria questa funzione. È aver occupato probabilmente l'atrio dei gentili, essere dentro una zona che così uno potevano pensare che loro, che non avesse più questa prospettiva ecumenica, ecco, il Tempio, di raccogliere le genti, come dice Isaia. Infatti i sommi sacerdoti e gli scribi, udendo queste cose, udendo questa citazione, che è un intarsio di citazione, perché Gesù dice: non sta scritto la mia casa, citando Isaia, non è che dice la mia casa, anche se è la sua casa, perché è figlio di Dio, è Dio. Però i sommi sacerdoti, gli scribi, questo gesto, questo atto, questa azione di Gesù l'hanno capita, e da questo traggono una decisione molto grave di farlo morire. Avevano capito che lui aveva, il popolo pendeva dalle sue labbra.
Anche per me mi sembra che il problema sia correre il rischio di lasciar fuori qualcuno. E in proposito, quello che diceva Sandro all'inizio, che insomma vedeva uno stretto collegamento fra il fico e il tempio, in realtà mi ha acceso un po' una lampadina, no? Perché mi viene quasi da pensare che nella questione del fico, va bene, suona un pochino strano che Gesù stesso, no, sapesse che non era la stagione dei fichi e quindi tutto fosse molto normale, no? Il fatto di non vedere dei fichi. E in realtà con questa sorta di maledizione qualche problema ce lo crea, no? Anche se poi mi viene da pensare che Dio, che Gesù, figlio di Dio, è il Signore poi della creazione, quindi lui questa cosa qui forse se la poteva anche permettere. Però non passa molto tempo, perché è già sulla strada, no, che da Betania va a Gerusalemme ed entra immediatamente nel Tempio. E in effetti, insomma, mi sembra che sull'onda di questa questione dei frutti, insomma, non so se azzardo un po' troppo, però insomma, il rischio, lui che è l'albero della vita, il rischio di non fare accostare qualcuno ai suoi frutti. No, entrare nel Tempio, mi viene da pensare, e quindi accostarsi alla presenza del Signore, è qualcosa che dà frutto, inevitabilmente, no? Per chiunque, e non solo per quelli che sono dentro. E allora un pochino, perché sennò di che cosa bisognava, perché si era dei ladri? Allora mi viene da pensare che, forse perché rubavano questi frutti in qualche modo.
Beh, se uno va a Gerusalemme, sempre bello andare, fa sempre bene. Vede che negli ultimi scavi che sono stati fatti, di fianco al muro del pianto, più in basso, negli scavi ultimi, è stata ritrovata una via lastricata con di fianco una serie di negozi, dove erano i negozi dove si comperava, perché i sacrifici bisognava farli, quindi gli agnelli bisognava comperarli, e un po' di attività di commercio ci doveva essere per fare il sacrificio. Non è questo che Gesù mette in discussione, ciò che mette in discussione è che si facesse nel Tempio. E comunque questa viuzza ritrovata con i negozi mostra che il problema non l'aveva solo Gesù. E infatti anche nelle antichità giudaiche Giuseppe Flavio e anche in altri testi troviamo che altre volte altri si sono lamentati del fatto che venivano fatti nel Tempio queste cose e dovevano essere fatte fuori. Quindi Gesù si inserisce in una linea, la purificazione del Tempio, e qui secondo me, almeno io opto per una linea che vede nel gesto di Gesù piuttosto una purificazione che la profezia della fine del Tempio, anche perché sì, il Tempio poi finirà a un certo punto, anche perché nel testo che Gesù cita Antico Testamento, dove il Tempio ritrova la sua validità. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, e non solo, casa di preghiera per tutti i popoli. La mia casa, il gesto che fa Gesù è un gesto di purificazione, rimettere, lui è il vero Tempio, lo sappiamo, eccetera, però il Tempio per Gesù ha un valore, ha un significato e ha una permanenza, anche se poi verrà distrutto e Gesù è il nuovo Tempio, però non c'è quel contrasto, quell'opposizione che forse noi sentiamo e dovremmo forse rivedere alcune cose. E ciò che mette in discussione Gesù invece è ciò che hanno fatto le autorità o forse i mercanti, il sistema, quello che diceva Stelvio, il sistema che si utilizzava nel tempio, che si era instaurato nel tempio. Questo mette in contestazione, e questo Gesù vuole cambiare, contro questo si scaglia. E la mia casa sarà casa di preghiera, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, un covo di ladri, e lo odono i sacerdoti e gli scribi e cercano di farlo morire perché hanno paura di lui. Tutta la folla, infatti, dice Marco, era stupita del suo insegnamento. È una parola, e anche una parola che, non so come dire, una correzione, ma soprattutto è un insegnamento. Anche questo è sì una parola profetica, è una parola che determina un giudizio, ma è anche, soprattutto qui come viene presentata da Marco, una parola di insegnamento, e come tale la dobbiamo comprendere. Ancora una volta Gesù si rivolge ai suoi interlocutori, che stanno facendo, pensano quello che Marco dice, però cercando di insegnare. È molto bello questo, insegna ai discepoli e anche a loro, nonostante che la risposta sia poi quella che sappiamo, però Gesù non smette mai di dare una parola di insegnamento, una luce a tutti, anche sul Tempio, a coloro che del Tempio ne stavano facendo un uso che non era secondo la legge, non era secondo il piano di Dio.